Mettiamo il titolo. Grazie. Due settimane fa ho cominciato a parlare delle porte, vi ricordate? Avete cominciato a aggiustare qualche serratura, qualche catenaccio interno, no? Qualche porta che magari non si chiude, oppure che cigola, bisogna mettere, bisogna sistemarle le porte della nostra vita, sapete, no? E adesso arriverà il titolo. Il titolo è Ripara e metti in ordine le tue porte. Questa è la parte seconda. Parleremo di Neemia. Chi ha letto il libro di Neemia tutto? Ok, non tutti l'hanno letto. Allora vi chiederei di prendere il libro di Neemia questa settimana, ok? Questa settimana non è lunghissimo, sono, diciamo, capitoli sono pochi, perciò saranno 7, 8, 10 pagine massimo, e leggetelo tutti. Siete d'accordo? Il libro di Neemia, leggetelo tutto. Anche se avete già letto, rileggetelo, perché mentre predichiamo su questo, vi darà rivelazioni fantastiche. Perché non è solo, diciamo così, il racconto di una situazione che c'era in Gerusalemme, ok? Ma parla della nostra vita. Neemia rappresenta proprio che vuol dire consolazione. Cioè, questo libro è un libro che ci consola, che ci porta consolazione, conforto. Il libro di Neemia risale al 500 avanti Cristo, prima della sua venuta. E parla di restaurazione, parla di ricostruzione, parla di riabilitazione. E abbiamo bisogno di leggere questo libro per cercare veramente che Dio, per rivelazione, ci dica delle cose nuove. Lui era un ebreo deportato in Persia, lavorava come coppiere del re, perciò colui che versava il vino al re. Cioè non c'era molta fiducia in quel tempo, deve essere una persona di fiducia. E Neemia era l'uomo di fiducia del re di Persia. Vennero a dire a Neemia che la città di Gerusalemme era ridotta in misero stato, perché era stata attaccata, e perciò i nemici l'hanno distrutta, hanno abbattuto le mura, hanno rovinato la città, hanno bruciato tutte le porte. Nelle porte ci sono 12 porte nella città di Gerusalemme. Allora c'erano 12 porte, 3 porte parlano di Israele, hanno il nome di Israele, 9 porte hanno dei nomi dove hanno a che fare con la nostra identità, con la nostra personalità come cristiani. Ecco perché queste porte sono importanti, perché parlano di noi, ok? Quando Neemia seppe che quella situazione c'era miseria, perché tutti potevano entrare, uscire, fare danneggiare, rubare, approfittavano, questa era la situazione di Gerusalemme, dice che lui fece 4 cose quando sentì questa notizia: pianse, fece cordoglio, digiunò e poi si mise a pregare. Perciò ebbe compassione. Una cosa che dobbiamo avere è avere la compassione per quelle persone, per quelle situazioni che non stanno funzionando. Sapete, qualcuno mi diceva, guarda quella persona come è ridotto, hai visto? Lei sta bene. Non va bene così. Non abbiamo il cuore di Dio. Dobbiamo essere come Neemia, essere di consolazione, portare consolazione nei momenti e nelle difficoltà. Matteo 5,4 dice, questo ve lo dico per riprendere un attimo il discorso dell'altra settimana, beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Chi vuole essere consolato? E allora dobbiamo fare cordoglio, vedere quando ci sono situazioni difficili, preghiamo per queste persone, stiamole vicino, hanno sbagliato, è vero, ma anche noi abbiamo sbagliato. Per piacere, non giudichiamo, perché con lo stesso metro poi saremo giudicati. E poi lui inizia una potente intercessione ricordando a Dio le sue promesse. E Dio lo guidò in una potente ricostruzione di quella città. Lui chiese a Dio, e chiese a Dio di aiutarlo nel chiedere al re di darle la possibilità di andare a Gerusalemme per fare questi lavori. Era molto difficile, ma quando c'è la mano di Dio le cose funzionano. Quando voi vedete cose impossibili, per piacere, fidatevi di Dio, perché le cose impossibili a noi sono possibili a Lui. Amen? Perciò quando parliamo di costruzioni e ricostruzione nella Bibbia, stiamo entrando in materia di edilizia spirituale, che ha a che fare con la nostra vita, che la Bibbia dice che noi siamo un tempio, siamo il tempio di Dio oggi, perciò siamo una casa, perciò parliamo di edilizia. Perciò Gerusalemme, possiamo mettere quella slide della città di Gerusalemme di quel tempo, vedete? Gerusalemme si vede un po' male, l'altra settimana si vedeva meglio, vediamo magari possono schiarirla. Allora, la città era circondata da mura, le mura erano molto alte perché chiaramente era una protezione, si vede meglio di là ma si vede meno bene qua. E poi c'erano intorno queste 12 porte, le 12 porte, tre porte erano chiamate col nome di Israele, le 9 porte hanno un nome pratico, dove le persone entravano, uscivano, dove si confrontavano, c'era ordine nella città attraverso le porte. Cioè queste le porte hanno a che fare con la nostra vita. Gerusalemme rappresenta la nostra vita. Gerusalemme rappresenta la? Amen. Perciò la tua vita è come questa città. Le mura rappresentano la protezione di Dio attraverso la fede in Gesù. Le porte rappresentano la nostra personalità e identità in Cristo. Perciò quando parliamo di queste porte, di queste mura, stiamo parlando di noi, ok? Perciò attraverso questo libro lo Spirito Santo ci rivela la condizione dell'uomo per la conseguenza del peccato. Perché fu ridotta così questa città? Perché i nemici entrarono, bruciarono, perché Israele si era allontanata da Dio, viveva nel peccato, e il nemico, il peccato, produce danni, consuma, abbatte, brucia, divide, porta miseria, aridità. Ecco perché questa città era nella miseria più assoluta, e c'era bisogno di rimetterci le mani. Le mura che circondavano queste torri erano di sostegno e di vigilanza, che questo è importante, noi dobbiamo essere vigili. Dobbiamo fare attenzione a cosa vediamo, a cosa sentiamo, come parliamo, dove andiamo. Perché abbiamo un nemico che vorrebbe entrare per distruggere la nostra vita. Il Salmo 61,3 dice, tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata. Quando siamo in guardia, quando siamo in intimità con Dio, quando siamo pieni della Sua parola, quando siamo presenti nella presenza di Dio, noi siamo forti. Parleremo di queste 9 porte che hanno a che fare con la nostra vita, col nostro carattere. La funzione di una porta aperta è garantire l'accesso a chi ha il diritto di entrare. Una porta chiusa è non permettere al nemico delle nostre vite, delle nostre famiglie, della nostra economia di farci danno. Ecco perché è importante che comprendiamo la rivelazione di queste porte. Abbiamo detto l'altra settimana che noi stiamo vivendo il 5784 secondo il calendario ebraico. Il 4 ha un significato. Il 4 è Dalet. Dalet vuol dire porte aperte. Che vuol dire per noi quest'anno? Porte aperte vuol dire opportunità. Dio ci darà nuove opportunità. Dio ci darà opportunità in ogni area della nostra vita. Noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere avveduti, dobbiamo avere le nostre porte riparate affinché il nemico non venga e rubi quello che Dio ci vuole dare. Amen? Perciò quello di riparare le nostre porte, mettere in ordine la nostra vita secondo i principi di Dio è importante. Perciò ci vuole coraggio, cari. Molte volte ci vuole coraggio. Dice che l'umiltà precede la gloria. L'umiltà, ci vuole coraggio essere umili e riconoscere davanti a Dio quello che siamo, quello che ho bisogno. Io tutti i giorni ho bisogno di umiltà, perché non sono perfetto. Devo essere perfetto, come Dio è perfetto, e questo è il cammino, e che io faccio tutti i giorni davanti a Lui, ok? Perciò attraverso il coraggio di fare decisioni, una fede certa, perché la fede è certezza, finché la fede non diventa certezza, sei in pericolo. Non basta dire io credo in Dio, deve essere diventare certezza per poi diventare dimostrazione di cose che ancora non vedi. E poi un'obbedienza radicale come quella di Gesù. Gesù è stato radicale nella sua vita. Sapete, Gesù a un certo punto disse non vi sopporto più. È vero? No, non l'ha detto mai non vi sopporto più, saremo rovinati. Dico, fino a quando vi sopporterò? Perché stava lavorando sulla nostra vita, cari. Perché i discepoli erano come noi. Un giorno alle stelle, l'altro giorno alle stalle. Un giorno ti seguirò ovunque andrai, l'altro giorno non ti conosco. Wow, bene. Signore, manda dei fulmini su di loro, non meritano niente. Oh, Giovanni. Ciao Giovanni. Abbiamo Giovanni, non ce l'ho con te. Raddrizzati per piacere. Forse hai la porta ancora consumata. Non hai ancora il mio spirito. Non stai ancora vivendo secondo i miei principi. Perciò vedremo opportunità di vedere conversioni nelle famiglie. Quanti desiderano che ci siano conversioni nelle famiglie? Wow! Io ho un fratello testimone di testimone di Geova, che stiamo pregando da 40 anni, di più di 40 anni. 48 anni, sì, perché sennò eravamo ancora nati. 48 anni che lui mi venne a visitare 48 anni fa e cominciò a dirmi Geova è questo, Geova è qua, Geova di là, è la fine del mondo, è Armageddon, eccetera, no? Meno male che Dio mi ha salvato, no? Sentivo nel mio spirito, ancora non conoscevo Dio, ma sentivo una ribellione tremenda, dico ma che sta dicendo, ma io no, io voglio fare la mia vita, lascio perdere queste cose. E poi arrivò il tempo anche della visitazione della mia vita. Perciò credenti che si sono allontanati ritorneranno, avranno l'opportunità di ritornare. Ci sono figli che si sono allontanati, ci sono, vi dico, ministri. Stamattina ne parlavo con una sorella, un pastore che aveva una chiesa, no? Che si è allontanato ed è diventato peggio di come era prima, mentre la moglie continua ad andare in chiesa, lui non ne vuole più sapere. E com'è possibile? Dice, ma è quando non si fa un impatto con Dio, quando non c'è una vera conversione, cari, ed è parziale la nostra conversione, il nemico entra. Se la porta è bruciata, lui entra e ti fa danno, ti porta via. Ma io leggo la Bibbia, ma se non vivi la Bibbia non serve leggerla. Ma io ascolto la parola, ma se tu non la fai diventare reale nella tua vita non serve a niente. Ma io vado in chiesa, non serve andare in chiesa se poi non sei chiesa. Amen? Alleluia. Amen. Giovanni 3,10 dice, da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Perciò sono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Perciò è un principio prima verticale e poi orizzontale. Io dico sempre, se tu ami Dio, non è difficile amare gli altri. Se tu hai ricevuto il perdono da Dio, non è difficile perdonare gli altri. Quando tu hai questo rapporto con Dio, con gli altri è facile, perché lo vedono che in te c'è tutto quello che loro non hanno. Amen? Perciò giustizia vuol dire agire con rettitudine, rispettare i diritti e i principi divini. Questo vuol dire essere nella giustizia divina. Sapete qual è il problema? Che non abbiamo più tempo. Che abbiamo pochissimo tempo. Secondo la vita dell'uomo, ieri sera leggevo com'è la vita dell'uomo, ho visto quante persone nascono, quante persone muoiono, quanto si spente, cosa si fa, c'è tutta una lista, no? Che è interessante capire, no? Che in questo periodo, diciamo così, attraverso tutto quello che sta avvenendo, la mortalità sembra che sia diminuita, ma è aumentata dall'anno scorso. E si parla che una persona muore ogni 30 secondi. Ogni 30 secondi una persona se ne va. E perciò io dico, mamma mia signore, come è breve la vita. Abbiamo visto ultimamente come si muore. In una settimana, 10 giorni, vi ricordate la nostra sorella Paoletta era qui 2 settimane prima, poi ricoverata, 2 settimane dopo abbiamo fatto il funerale. E ancora lei non sapeva di essere così grave. Cioè la vita è breve. Perciò non perdiamo tempo. Chi ha tempo non perda tempo. Amen. Apocalisse 12:12 dice, perciò rallegratevi, o cieli, e voi abitanti in essi. Perciò si rallegrano tutto quello che è nei cieli. Ma guai a voi abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo. Perciò lui non viene per accarezzarti, lui viene per rovinarti. Lui viene per uccidere, per portare divisione, per portare miseria, così come era la città di Gerusalemme, che era distrutta. Perciò questo è il suo lavoro. Perciò lasciare le porte, queste 9 porte, incustodite della tua vita, distrutte, senza protezione, sarai facile preda del nemico. E allora cosa farai? Ti lamenterai che le cose non vanno. Fai un passo avanti e 2 indietro, poi fai 2 passi avanti e poi ne fai 3 indietro. E poi diciamo, come mai le cose non cambiano? Guarda le porte della tua vita. Cosa fa lui? Usa lo scoraggiamento, usa le difficoltà intorno a te, l'impossibilità di fare delle cose, l'incapacità di risollevarti da situazioni. Usa il dubbio, i sensi di colpa, ho sbagliato, forse ho sbagliato, oppure l'incredulità, l'inferiorità, non sono in grado, non sono capace. E questo crea disordine nella vita delle persone. Quello che crea è il disordine. Lui viene per creare disordine. Ma qual è la verità? Geremia 29:11, qual è la verità? E dopo questo verso vi chiedo di fare un applauso poderoso al Signore Gesù. Perché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno. Perciò Dio ha pensieri per ognuno di noi. Pensieri di pace e non di male. Per darti un futuro e una speranza. Amen? Questo è quello che Dio pensa di noi. Il nemico viene per distruggere, Gesù viene per edificare. Lui viene per bruciare, per dividere, lui viene per unire, per riparare. E lui vuole toccare la tua vita questa mattina. Fatti riparare, fatti aiutare in questo momento. E perciò Neemia si rese conto che finché le porte erano bruciate, la città era sempre in pericolo. Le mura erano rotte, cioè tutti potevano fare quello che volevano. Perciò quando leggerai Neemia, ricordati di questi significati, ti si aprirà la mente. Abbiamo parlato della settimana scorsa, brevemente, della porta delle pecore. Amen? Che cosa significa per noi riparare questa porta? Parla del primo passo. Tanti dicono, ma io mi sono convertito. Ok. Ma questo verso non ci parla, parla di una conversione continua. Non una conversione che si rinnova di giorno in giorno. Perché? Perché una vera conversione, questo è stato molto forte quando ho capito che Gesù, dicendo a Pietro quella parola, ho capito che la conversione non è venire in chiesa, avere una Bibbia o essere tanti anni convertito. Ha a che fare col carattere, con le nostre intenzioni, con l'ordine che noi mettiamo nella nostra vita. Perciò molti accettano Gesù, fanno la preghiera di salvezza, hanno una Bibbia, ascoltano messaggi, oggi lo puoi fare dappertutto, ma rimangono con i vecchi caratteri, i vecchi pensieri, il vecchio disordine. Io fino a 30 anni sono stato un disordinato, perché pensavo, io avevo un lavoro, stavo bene, però avevo tantissimi problemi in quel momento, ma non avevo bisogno di niente, sono giovane, ce la faccio, no? Compro una macchina, mi ho comprato una Volvo 740 turbo diesel, e poi l'anno dopo, tre anni dopo, due anni dopo ne ho presa un'altra, l'ultimo tipo, e poi io... non è sempre che non avessi bisogno di niente, ma c'era un vuoto in me pauroso. Perciò quando noi ci avviciniamo alla porta delle pecore, dobbiamo sapere che Gesù disse a Giovanni 10:7, dice, perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno non entra per me, se uno entrerà e uscirà e troverà pastura. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura. Perciò sappiamo che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Che cosa vuol dire questo? La porta delle pecore. Parliamo di Gesù, perciò parliamo di Gesù uomo. Lui disse, siate quello che io faccio, voi farete cose maggiori, dovete essere me, siate miei testimoni, sarete me, Gesù. Gesù che camminava, che parlava, che pensava, che stava col Padre, stessa maniera. Perciò lui è la porta, è attraverso di lui che possiamo riparare le nostre porte bruciate della nostra vecchia natura. E mi piace molto quando dice che... entrerà e uscirà e troverà pastura. Che vuol dire? Tu entri per lui per essere salvato e riparare le tue porte. E poi esci con lui, no? Per testimoniare di lui. Amen? Affinché altri siano salvati. Perché questo, entrerà e uscirai, ma io non voglio uscire. Quando esci, esci con lui per fare la stessa cosa che Gesù faceva. Cioè, dobbiamo diventare tutti Gesù. Se ti chiamano Gesù, una persona una volta mi disse, ma che sei Gesù che parli così? Ma come l'hai visto? Wow, si vede, bello, amen. Ah, che bello, Signore. Sapete, un vero ravvedimento porta sempre un vero cambiamento. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Una volta due pastori presero le due gregge e andarono su in montagna. Uno aveva 200 pecore, l'altro ne aveva 300, no? E così pascolavano. A un certo punto si radunarono insieme su una vallata, sull'erba fresca, e tutti mangiavano l'erba. Tutte le pecore si mischiarono, 500 pecore, no? E i due pastori si sedettero su una roccia, presero il salame e il vino e mangiarono pure loro, no? Passarono lì un paio d'ore, le pecore avevano mangiato, a un certo punto dovevano scendere, uno abitava da una parte, uno dall'altro, e caspita, però tutte le pecore sono tutte quante messe insieme, diventa un problema. Non c'è stato problema. Uno ha fatto un fischio, tutte le pecore, è cominciata tutta questa confusione di 500 pecore, che si spingeva, che si dava colpi di testa perché ha sentito il fischio. L'altro si mise a cantare e tutte le 200 e le 300 pecore, ognuno seguì il proprio pastore. Non c'era bisogno, perché? Ecco perché quando Gesù dice che le mie pecore ascoltano la mia voce, conoscono il mio timbro, quando tu conosci il timbro del pastore, non devi più temere niente. È lui che ti porta in verdi pascoli, ti fa camminare sui verdi pascoli, ti guida lungo le acque calme. Lui ti ristora l'anima, ti conduce in sentieri di giustizia per amore del suo nome. E anche quando cammini nell'ombra della morte, non devi temere alcun male, perché lui è con te. E quando tu sei ripresa da Dio, cioè la verga, non ti preoccupare, è una consolazione quanto Dio ci può risistemare, ok? Quando metti in ordine questa porta, porti frutto. Matteo 3:8-9 dice: fate dunque frutti di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Allora, c'era questo problema. I giudei dicevano: noi abbiamo Abramo per padre. Oggi si potrebbe dire e fare di Gesù: io ho Gesù. Attenzione. Noi possiamo dire, perché Gesù potrebbe diventare la tua religione e non la tua relazione. Perché quanto tu stai vicino a Lui, le cose cambiano. C'è un proverbio che dice: se vai con Gesù, no, se vai con lo zoppo, impari a zoppicare. E se vai con Gesù, impari a camminare. Perciò se stai con Gesù, ci sarà un cammino nuovo. La tua vita cambierà. Sarà fantastica. E ancora, per non dimenticare, Simone, Simone, Gesù confronta Pietro dopo 3 anni che camminava con lui. Io sono 44 anni con quest'anno che cammino con lui. Gesù camminava 3 anni con lui, ma attenzione, 3 anni con Gesù vuol dire forse 80 anni di cammino per noi, non lo sappiamo, un'eternità, no? E lo confrontò. E le disse: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Perciò il nemico cercherà sempre di vagliarci. Ma io ho pregato per te affinché tu non venga meno. Abbiamo questo avvocato sempre pronto a difendersi. E tu, quando sarai convertito, fortificherai i tuoi fratelli. Un'altra versione dice: quando sarai ravveduto e tornerai di nuovo a me, dai forza e sosterrai i tuoi fratelli. Vedete? Cioè, non è detto che la conversione è genuina. Questa è una cosa che dobbiamo vedere ognuno di noi. Ho una porta chiusa, la mia porta delle pecore, ho fatto questo impatto con Dio, ho messo Lui come priorità nella mia vita, oppure no. E dice il versetto 11 di Matteo 26, andato fuori Pietro pianse amaramente. Perciò fino a quel punto lui era stato con Gesù, ha guarito i malati, ha sentito predicare la parola vivente, si era battezzato, si era convertito, ma secondo Gesù ancora no, quanto ti convertirai. Ma lui a quel punto comprese, è vero. Vi ricordate che vi ho raccontato quell'uomo di 80 anni, dopo 50 anni di chiesa, a una chiamata davanti all'altare per convertirsi, andò avanti e tutte le dicevano: non è per te. Ma lui comprese che in quel momento forse non aveva mai fatto un'esperienza vera con lui. Amen? Perciò vera conversione, no? Come disse Paolo, ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Riparate la porta delle pecore. E il popolo dice amen, amen. Comincia a farlo però. Non essere dimentichevole. E così vorrei adesso parlarvi, un quarto d'ora, della porta dei pesci. La porta dei pesci è la seconda porta che viene ricostruita, e lo dice al capitolo 3 di Neemia, al versetto 3. I figli di Senac costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i suoi battenti, le serrature e le sbarre. La rimise a nuovo. Questa porta, che cosa parla a noi la porta dei pesci? Di costruire la porta dell'evangelizzazione e della testimonianza è vitale per la nostra vita. Noi siamo stati salvati per essere testimoni di Cristo. Amen? Sapete perché molte persone, una volta mi disse una persona: guarda, io ho talmente intimità con Dio, ma talmente intimità con Dio che il mio vicino manco si è accorto. Bravo. C'è. Nessuno lo sapeva. Dopo una conversione vera, sapete, non si può non avere il bisogno di parlare con gli altri. Tu senti il bisogno di parlare con gli altri. Tu hai bisogno di leggere la parola continuamente. Ma questo non deve essere il primo periodo, perché è come della legna, perché se tu non, questo fuoco non lo alimenti, prima o dopo si spegnerà. Tanti sono i chiamati, ma pochi saranno quelli che arriveranno alla fine. Gesù disse in Marco 1,17, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Perciò pescatori si diventa seguendo Gesù. Amen? Se tu porti frutto è perché stai seguendo Gesù. Di solito noi peschiamo un pesce vivo per farlo poi morire. Amen? Chi mangia i pesci vivi? Alzi la mano. Nessuno. Ok, allora sei giusto. Noi mangiamo i pesci vivi che poi devono morire, perciò ci facciamo una bella frittata di pesce, certo. Ma Gesù ci disse e ci manda a pescare uomini morti, perché il peccato crea la morte, per poi tenere poi la vita attraverso di lui. È il contrario. Io vi farò pescatori di uomini morti affinché possiamo darle la vita. Perciò è importante questo. Cioè, tutto quello che non è Gesù è morte. Tutto quello che tu non dai a lui è destinato a fallire. Chiamate, ministeri, famiglia, figli, lavoro, salute. Devi avere la capacità di dare tutto a lui. Spesso se la tua vita non cambia attraverso una vera conversione, non puoi essere credibile verso gli altri. Questo è importante. Non influenzerà gli altri. Noi dobbiamo essere di influenza agli altri. Noi abbiamo nella nostra vita il meglio che possiamo pensare, abbiamo la presenza di Dio, il creatore del cielo e della terra, abbiamo la parola che guarisce, che cambia, che trasforma. Il capitolo 47 di Ezechiele parla di quel torrente, vi ricordate? Che esce sotto la soglia della casa di Dio, era un rigagnolo, no? E poi questo rigagnolo diventò sempre più alto, più grande, fino a diventare un torrente che non si poteva più passare a piedi, ma si doveva nuotare. Sapete, queste acque sono il Vangelo di Gesù Cristo. Quanto queste acque crescono in noi, vanno fuori di noi. Non siamo noi più a camminare, è il Vangelo che ci porta. È il Vangelo che ci fa parlare, ok? Ezechiele 47, 8, 9 dice, egli mi disse, queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno risanate. Che cosa fa il Vangelo? Risana, lì dove c'è guasto. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà. E ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, tutto vivrà. Dovunque arriverà il torrente, ovunque arriverà il torrente, ci sarà guarigione, ci sarà soluzione, ci sarà prosperità. Facciamoci toccare da questo torrente, cari. Ma dice il versetto 11, attenti, ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane. Cosa sono queste? Saranno abbandonate. Perciò ci sono persone che non vogliono riparare le proprie porte, no? E questo ha a che fare con queste lagune, con queste paludi, dove l'acqua non arriva e non porta vita. Perciò sono le persone che non... che vivono nel disordine, che non vogliono essere nell'ordine di Dio, che non vogliono ubbidire a Dio, che vogliono fare la propria vita, che vogliono andare avanti con i propri pensieri, che non credono nel Vangelo, che ti deridono, che tu puoi parlare mille volte, ma loro sono delle paludi. Noi dobbiamo testimoniare di Cristo, ma ci saranno delle paludi che non accetteranno, che non ascolteranno. Un problema che sorge è che alcuni mi hanno detto, ma io ho vergogna di testimoniare, ho paura, no, di parlare, sono timido, perciò la timidezza blocca. Perciò se c'è questo problema, tu hai bisogno di essere liberato da questo problema, no? Ok? In Luca 9,26 è scritto: perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, anche il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Perciò è una responsabilità grande che abbiamo di far vedere quello che siamo. Perché l'unica cosa che può aiutare il mondo che c'è fuori, la tua famiglia, la tua economia, la tua salute, è Gesù. È l'Evangelo di Gesù. Qualcuno mi disse: ma io non so parlare. Non c'è bisogno che tu parli. La parola è già dentro di te. E dice la parola: apri la tua bocca e io la riempirò. Perciò se c'hai timidezza, per piacere, non essere timido. Parla a qualcuno. Quando io mi sono convertito, ho chiesto a Dio: Signore, adesso usami. E lui ha preso sul serio. Ma piazza pulita da tutte le parti. Io mi ricordo che stavo parlando a un ragazzo che si chiama Ubaldo, molti lo conoscono, Ubaldo, no? E lui lavorava da me, poi io le ho parlato di questa esperienza che avevo fatto, che mi aveva cambiato, e lui non le importava niente, ma quel seme era stato messo. Un giorno arriva in negozio da me correndo e mi dice: hai ragione, è vero, Gesù esiste, io sono cambiato, io amo Dio. Ma è una persona che aveva mai fatto un'esperienza simile. C'è quel seme, boom! E io dicevo: Signore, toccalo. Usate un sistema. Prendete di mira qualcuno, un figlio, una persona che volete che torni al Signore, riceva Gesù. E pregate per 2 settimane tutti i giorni per lui. Tutti i giorni prendetevi 10 minuti e pregate solo per lui, per la sua vita, che Dio lo tocca, che lo Spirito Santo lo possa ammorbidire, no? Dopo 2 settimane chiamatelo: come stai, come non stai, sai? E diglielo, no? Sai, sto pregando per te, che Dio ti benedica. Ah, ma io non sono interessato. Va bene, io sto pregando per te, sappilo. Stai tranquillo che Dio farà l'opera sua. È come bagnare questo terreno. Uno semina e l'altro seme e lui fa crescere. Perciò non dovete avere timore. Romani 1,16, Paolo dice: infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Ok, Paolo non si vergognava del Vangelo di Cristo. Che cosa dobbiamo fare? Un vero discepolo convertito cosa deve fare? Prima, essere un adoratore. Adorare Dio in spirito e verità. Vuol dire attraverso una vita pratica. Ok? La mattina adesso ci sono degli input sull'adorazione che siamo qui. Ma quando vai fuori, non è che alzi le mani oppure batti le mani. Fuori, tu vivi l'adorazione, che è la presenza di Dio nella tua vita. Ok? E poi devi testimoniare gli altri. Dice, solo questo devi fare. Devi essere un testimone vivente. Marco 16,15. Andate, dite andate. Non lo dica agli altri, dillo alla persona vicino a te. Andai, vai, vai. Vai per tutto il mondo e predica il Vangelo a ogni creatura. Vai e fate e fai discepolo di tutti i popoli. Vai e predica dicendo: il regno di Dio è vicino. Vai dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. Andate, vai, muoviti. Evangelizzare è un ordine di Dio, capite? Ma come? Romani 10,14. Ma come potranno chiedergli di essere salvati se non credono in Lui? Se le persone non credono in Lui e non lo sanno, come faranno a credere in Lui? E come possono credere in Lui se non hanno mai sentito parlare? Non hanno mai sentito parlare, perciò continueranno la loro vita così nella perdizione. E come possono sentir parlare di Lui se qualcuno non lo fa? Quello sei tu. Come possono sentir parlare se Franco, Piero, Gianni, Mauro, Salvatore... C'è un Salvatore qua? Non c'è un Salvatore? Di Gesù c'è il Salvatore. C'è una Simona, Katia, Billy. Billy c'era, abbiamo visto Antonio, Maria, Deborah. Chi sono questi qua? C'è un Pasquale, c'è una Mary, un Roberto, una Tiziana, un Rino, una Sandra, una Luca, un Luca, un Marco, una Tiziana ancora. Due volte l'ho messo, perciò doppiamente responsabile Tiziana. Un'Elisabetta, un'Annunzia, un Davide, eccetera. Metti il tuo nome. Tu sei quella persona che deve parlare. Amen, facciamo un forte applauso al Signore, per piacere. Alleluia. Perciò non devi saper parlare, devi parlare di quello che tu sei, di quello che Gesù ha fatto nella tua vita. Perciò basta vivere il Vangelo, perché il Vangelo poi si sprigiona dentro di te. La mia conversione è stata frutto della preghiera. Mia madre ha sempre pregato per me, e quella notte del 31 dicembre tutti bevevano e mangiavano, si divertivano, alleluia, gloria a Dio, lei era lì che pregava per me perché ero a casa in una certa situazione, Signore toccalo, toccalo ora, cambialo ora, stritalo, diciamo, giralo, rompilo, fai quello che vuoi, basta che fai qualcosa. E così passò la notte. Io all'indomani mattina, il 1° gennaio, avevo questo desiderio, alle 7 del mattino, avevo sono a dormire alle 5, dopo aver fumato le mie sigarette, aver bevuto il whisky, aver visto la TV fino all'ultimo spettacolo, e poi c'era questo libro lì che aveva lasciato, che ho letto, che non ho capito una parola, e l'indomani mattina sentivo questo bisogno d'andare a isolarmi, stare un po' da solo, no? Ero sempre da solo in quel periodo. E c'era la neve alta, 1 metro di neve, allora nell'80, quando qui nevicava, adesso nevica in Calabria, e qui non c'è più neve, sono cambiati i tempi, no? Sono entrato in un bosco verso Giaveno, e così dentro questa neve non sentivo nulla, il silenzio totale, non sentivo neanche il mio respiro, gli uccellini erano tutti a dormire dopo aver fatto la nottata pure loro, no? Il 31, anche loro avevano fatto un po' di cene, no? E cominciato a dire, ma tu non esisti Dio, ma tu non ci sei, ma dove sei? La mia vita è così e cos'ha? È tutto sotto sopra, è un disordine totale, sto perdendo la famiglia, il lavoro non va bene, ma dove sei tu? Mia madre mi dice che ci sei, ma dove sei tu? Ma se ci sei, fai qualcosa per me. Io ci sono, tu ci sei? Se non rispondi non ci sei. E per 4 volte ho detto non ci sei, non ci sei, non ci sei, ma se ci sei io ci sono. E Dio ha detto ci sei, anche io ci sono. Vado a dormire come tutte le notti. All'indomani mattina mi alzo come tutte le mattine, ma non ero più la stessa persona. Improvvisamente ho detto, il mattino prima avevo detto, Signore, se tu ci sei alleggerisci la mia vita. Ho messo i piedi per terra e non ho sentito il pavimento sotto i miei piedi. Come una piuma mi sentivo leggero. Da quel momento mi è venuto una... Io che non avevo mai letto neanche un rigo del Nuovo Testamento, non sapevo neanche se ci fosse una Bibbia. Sì, sapevo la Bibbia, ma siamo così come tutti, no? Cattolici non praticanti si chiamano questi, cioè vuol dire niente, che vuol dire, no? Mi è venuta una fame di Dio... che mi hanno dato un Nuovo Testamento dei Gedeoni, quello blu, che dopo una settimana non c'era più un foglio attaccato all'altro, perché lo leggevo ogni istante della giornata e della notte. Alla notte andavo a dormire alle 5, alle 6 del mattino, e mia madre che mi urlava, ma vai a dormire, ma sei fanatico! Come prima pregava per me, poi sono diventato fanatico. Fate un applauso a mia madre, va? Ero diventato fanatico! Ma l'intercessione, cari, il bisogno di dire, Signore, ti prego, cambia la vita di mio figlio, di mia moglie, di mio marito, dei miei amici, dei miei compagni di lavoro, Signore, fa che possa essere quella testimonianza. Ma cosa dobbiamo fare noi? Sapete, il mondo non ha rispetto per una persona impreparata. Per questo vi chiedo, preparatevi. Perché le persone vedono se in te veramente, ecco perché devi saperle le cose, per viverle, ecco perché c'è una scuola di discepolato, ecco perché ci sono i gruppi in casa che studiamo la parola, insegniamo, ci parliamo, ce l'abbiamo la domenica. Cosa dice Paolo a Timoteo? secondo Timoteo 2,15, e dice subito: studiati. Questa è la nostra responsabilità, perciò preparati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Questo è importante. Devi essere approvato davanti a Dio quando sei davanti agli altri. Perciò devi seguire questo cammino, mettere riparare queste porte. E poi dice: operaio che non ha da vergognarsi e che esponga rettamente la parola della verità. Ecco perché vi dico: prepariamoci, studiatevi, prendetevi del tempo. Non serve conoscere tutta la Bibbia a memoria, non serve. Bisogna studiarla la Bibbia, bisogna meditarla, come dice la parola, meditatela giorno e notte. Meditarla vuol dire far sì che questa parola da lettera diventi carne per me. Dentro di me diventa carne, cibo che mi fa crescere. Amen. Perciò quello che Dio vuole è che tutti siano salvati, perciò la porta dei pesci è importante, perché non ci siamo solo noi. Secondo Timoteo 4,2, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Questo è quello che dobbiamo fare, affinché le persone possano ricevere la grazia di Dio. Perciò Dio ha deciso e ha scelto che ognuno di noi è l'unica possibilità per questo mondo. Addirittura, perché Dio non può farlo, certo che potrebbe farlo da solo. Potrebbe benissimo salvarci e portarci via. Amen. Fuori da tutti i problemi, dalle cose, le guerre, le difficoltà, le amarezze, i fallimenti, eccetera, eccetera, no? Ci salva e ci porta via. No, il Signore ci salva. Ripara le nostre porte in collaborazione con noi, ci mette in ordine e fa vedere agli altri che Lui c'è. Questo è l'unico motivo perché noi siamo ancora qui. Amen. Ezechiele 33,7, finiamo. Questo è un verso, sono dei versi importanti e pericolosi. E dice così: ora figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Dille: io sono una sentinella. Siccome noi siamo la Israele spirituale, ragazzi, no? Noi siamo le sentinelle. Le torri che ci sono intorno alla città servono per sorvegliare e per vegliare. Ok? Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio, alla persona che è lontano da Dio, perciò al mondo che è fuori dal cristianesimo, da tutti coloro che non accettano Cristo, che non vogliono Cristo, che non conoscono Cristo, empio, per certo tu morrai e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Cioè vuol dire che dovremmo rendere conto a Dio, no? Veramente di tutta la nostra vita, dei nostri vicini. Se ai vostri vicini non ci parlate voi, chi ci parla? Facciamo una cosa: avete un palazzo, abitano, non so, tante persone lì intorno? Ok, prendetevi magari 10 Nuovi Testamenti oppure Evangeli di Giovanni, scrivete un foglio e testimoniate di Gesù, no? E mettetelo nelle buche. Parlate, parliamo. Ma se tu, Franco, avverti l'empio che si allontani dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma noi avremo salvato noi stessi. Amen? Cioè l'importanza di essere testimoni, di riparare la porta dei pesci è indispensabile per la nostra vita, perché noi renderemo conto a Dio, cari. Perciò abbiamo grandi motivazioni questa mattina per dire: sì, Signore, voglio essere un testimone della Tua grazia intorno a me, nella mia casa, cominciando da Gerusalemme. Gerusalemme siamo noi. Poi, perciò, devi fare attenzione a mettere in regola la tua vita, no? Poi c'è la Samaria, perciò sono i parenti, poi abbiamo la Giudea, perciò ci allarghiamo nei posti di lavoro e fino a dove Dio ti manderà, ok? Poter far vedere, per ricostruire questa porta, perciò dobbiamo pregare adesso qualche minuto per la vergogna, la paura e la timidezza. Questo è importante. Chi ha bisogno di questo? Alzi la mano. Amen. Ok. Sapete perché vi dico questo? Perché ognuno di voi ne può battere 1000, 2, 10.000. Perciò Dio vuole salvare e moltiplicare. Se ognuno di noi si impegna a portare una persona all'anno a Cristo, abbiamo 365 giorni, preghiamo, lo curiamo, stiamo vicini, così, ok? Prossimo anno siamo 300. Dopo 2 anni saremo 600. Il terzo anno 1200. E poi saremo 2004, eccetera, eccetera. Così Dio vuole moltiplicare, perché siamo dei moltiplicatori noi. Abbiamo il moltiplicatore dentro di noi, incastrato dentro di noi, che ci fa del bene. Perciò questa mattina adesso voglio pregare, prendermi un attimino di tempo, che anche Israele avrà il tempo di convertirsi. Dice la parola che quanto Israele si convertirà, confermerà, sarà il testimone nel mondo, nell'ultimo tempo. Non sarà più la Chiesa, ma sarà Israele che riconoscerà che aveva tutte le porte ancora bruciate e cominceranno ad aggiustare la porta delle pecore. Poi cominceranno a mettere a posto la porta dei pesci, poi la porta della valle, poi la porta dell'immondizia, poi la porta orientale. Sono tutte queste porte che parlano a noi. E allora verrà la fine. Amen. Alziamoci in piedi, cari. Ora shara barabara kadarabashanda. Alleluia al tuo nome, Signore. Vorrei chiedere a quelle persone che hanno bisogno di un tocco di Dio questa mattina, perché veramente possiate essere liberati dalla paura, dalla vergogna, dalla timidezza, perché molte volte, sapete, no? Abbiamo davanti persone, allora per non farsi poi dico, ma che dici? Ma la vita non è questa, delle cose che tu mi dici, mentre è l'unica cosa che serve nella vita, perciò magari ci potranno essere anche derisioni, non ti preoccupare, stai servendo Dio. Nell'eternità tutto sarà palesato e un giorno Gesù dovrà mettere le pecore da una parte e le capre da un'altra parte. Ci sarà una divisione, una scissione. Coloro che avranno riparato le loro porte saranno quelle pecore che hanno sentito la voce del pastore e l'hanno seguito fino alla fine. Ma ci sono anche quelle capre che non hanno voluto ascoltare la voce del pastore e si perderanno. Perciò questa mattina, venite avanti un attimo, tra le persone che hanno bisogno di un tocco fresco di Dio. Anche se tu stai testimoniando, se hai bisogno di un fresco tocco di Dio, non venire avanti solo perché io te lo dico, per piacere, non serve a niente. Se tu hai bisogno di una freschezza questa mattina, se queste porte tu sai che, sì, le hai solo sistemate. Sapete, sistemare una porta costa meno. Io ho chiamato una volta Marcello e gli ho detto, Marcello, questa porta vedi com'è rovinata, tutta quanta rotta, e che facciamo, la cambiamo? E dice, guarda, cambiarla costa questa cifra, mamma mia, sì, perché è tutto in ferro, tutta, a meno che non l'aggiustiamo, diamo una giustatina, costa meno. In quel periodo ho detto, va bene, aggiustiamola. Ma io ogni volta che passo davanti a quella porta, dico, no, non va bene, perché uno da fuori può entrare. Potrebbe sforzarla a entrare e rovinare. Perciò fare una porta costa. Okay? Ci costa essere in linea col pensiero di Dio. Perdonare chi ti ha fatto un danno ti costa. Ma lo devi fare, perché sennò Dio non può perdonare te. Okay? Cioè non è che siamo qui perché ci stiamo divertendo, no. Siamo qui perché vogliamo comprendere questi principi affinché la nostra vita cambi, le nostre famiglie cambiano, i nostri figli cambiano, la nostra economia possa cambiare, che Dio possa prendersi cura, possa proteggerci attraverso quelle mura riparate, quelle torri che guardiamo, sorvegliamo che il nemico possa entrare da quella porta. Allora noi ripariamo le porte, per questo studiamo le nuove porte di Gerusalemme, perché hanno a che fare con noi, con le nostre, il nostro carattere, con la nostra vita, con le nostre chiamate, col nostro presente, col nostro futuro. E quando noi aggiustiamo questo, tutto cambia. Amen. Alleluia. Alzate le vostre mani. Chiamerei anche gli anziani a venire qui avanti, preghiamo un attimino insieme, e anche dei team ministeriali. San Luca, venite, venite avanti. Antonio. Ok. Tu sei qui per la prima volta? Sì? La seconda volta? Hai fatto tu per la prima volta? Volete fare? Bellissimo, Dio vi benedica. Volete fare entrare Gesù nella vostra vita? Sei d'accordo? Gesù comincerà un'opera nella vostra vita e la vostra vita cambierà. Non sarete più le stesse persone. Allora dovete fare questa preghiera con me, che servirà solo come inizio, ma poi dovete cominciare ad aggiustare quella porta, perché molte volte queste porte ci hanno fatto un sacco di danni. A noi, alle nostre case, alle nostre famiglie, divisioni, problemi, situazioni che ci hanno rovinato la vita. Molte volte gli altri rovinano la nostra vita, a volte noi roviniamo la vita degli altri con le nostre scelte. Ma Gesù è venuto per riparare. Amen. Vuoi venire anche tu? Vieni, vieni qua, vieni. Vieni. Chi vuole fare questa preghiera, faccia un passo avanti. Amen, vieni anche tu, caro. Amen. Preghiamo tutti insieme questa preghiera. Chi non ha fatto questa preghiera di fare entrare Gesù nel suo cuore, venga da questa parte. Vuoi venire? Vieni, vieni tesoro, vieni. Vieni, mettiti qua anche tu. Amen. Lo faremo insieme. Alleluia. Dite insieme a me questa parola. Gesù, io vengo a te. Io so di essere un peccatore perduto, senza speranza, ma voglio ringraziarti perché la tua parola mi dice che sei morto per i miei sbagli, per i miei peccati, per la mia vecchia natura. Ora io credo che tu sei morto per me sulla croce e confesso con la mia bocca che tu sei il Signore della mia vita. Io rinuncio alla mia vecchia vita, mi metterò a riparare le mie porte affinché la tua vita sia nella mia vita e io posso vivere la tua vita. Gesù, perdonami, aiutami a camminare nei tuoi sentieri, aiutami a fare la tua volontà. Fa che non possa tornare indietro. Ti do tutta la mia vita, tutta la mia mente, tutto il mio cuore. Ora io ti appartengo per l'eternità, nel nome di Gesù. Amen. Fate un applauso a questi cari. Amen. Amen. Dito ad alta voce, io appartengo a Gesù.
Io appartengo a
Gesù. Io appartengo.
Io appartengo a Gesù.
Io appartengo a Gesù.
Amen, amen, amen.
Io appartengo a Gesù.
Amen. Forte questo applauso, amen. Ok, adesso vogliamo pregare per questi cari. Amen. Alleluia.